chi era Tolomeo? Ora, la prima cosa che voi vi chiederete è perché io lo pronunzi così, Tolomeo e non Tolomeo, perché il termine greco è Tolemaios e nelle altre lingue è Ptolemy, Ptolemè, e noi in italiano abbiamo sentito il bisogno di cambiare questa E in O, non si sa perché, anche per quanto riguarda la dinastia dei Tolomei, quella che finisce con Cleopatra, è Tolomeo. E vabbè. Io, o meglio, prima di me, Bezza lo chiamava Tolomeo e io lo chiamo Tolomeo perché condivido questa scelta. Ora, per capire la temperie nella quale si forma uno scienziato dagli interessi multiformi come Claudio Tolomeo, che è vissuto nel secondo secolo d.C., bisogna innanzitutto cercare di inquadrare la temperie nell'epoca nella quale quest'uomo è vissuto. E quindi io ho pensato di cominciare dicendo due parole, ma proprio due, sulla Biblioteca di Alessandria. La Biblioteca Reale di Alessandria fu la più grande biblioteca, la più grande e ricca biblioteca del mondo antico e uno dei principali poli culturali ellenistici. Nel tempo subì vari insulti tra l'anno 48 avanti Cristo e il 642 dopo Cristo, quando pare che sia stata definitivamente distrutta, e fu costruita in particolare attorno al terzo secolo avanti Cristo. Ora, in che epoca siamo nel terzo secolo avanti Cristo? Perché si suole usare genericamente la parola età ellenistica. No, tutto quel periodo non è stato soltanto, diciamo, l'età ellenistica, e soprattutto Tolomeo, che vive nel secondo secolo d.C., non è vissuto in età ellenistica, è vissuto in età cosiddetta imperiale, perché l'età ellenistica si fa convenzionalmente iniziare con la morte di Alessandro Magno nel 323 a.C. e termina, con la morte dell'ultima sovrana d'Egitto, appunto Cleopatra, e con la conquista da parte di Roma del regno tolemaico d'Egitto, con la battaglia di Azio del 31 a.C., che porta all'Oriente nell'ambito greco, nell'ambito romano. L'età imperiale succede all'età ellenistica e convenzionalmente anche qui si fa iniziare dal 27 a.C., quando Ottaviano Augusto, concentrando nelle proprie mani la tribunicia potestas e l'imperium militare, di fatto diventa il princeps inter pares, ma di fatto è il primo imperatore. E quindi l'età imperiale comincia con Ottaviano insignito del titolo di Augusto e durerà poi convenzionalmente fino al 476, quando l'impero, pardon, romano d'Occidente cade per mano dei barbari e Romolo Augustolo, ultimo imperatore, viene deposto. La Biblioteca di Alessandria, tornando a noi, fu fondata appunto dai Tolomei. Chi erano questi signori? In particolare, i Tolomei erano la dinastia greco-egizia che trae le sue origini da uno dei diadochi di Alessandro Magno. E chi sono questi signori, questi diadochi? I diadochi sono gli eredi di Alessandro Magno, perché Alessandro Magno aveva radunato sotto il proprio potere un territorio vastissimo che andava dalla Grecia verso Oriente. E praticamente Alessandro Magno, omegas Alexandros, muore senza eredi. Quindi i suoi generali, dopo una serie di guerre, appunto Diacoma e Diadecoma, i ereditare, i suoi generali si spartiscono il suo gigantesco impero, che finisce poi col dare vita a questi tre grandi regni ellenistici: la Macedonia, sotto i successori di Antigono, l'impero dei Seleucidi in Siria, Mesopotamia e Persia, e l'Egitto sotto la dinastia dei Tolomei. Il primo, Tolomeo I, detto Soterra, il Salvatore, di fatto era un militare, uno scrittore macedone, era stato compagno di Alessandro Magno. E già con Tolomeo I Soter, che fa edificare il Tempio delle Muse, il cosiddetto Museo, e poi con il suo successore Filadelfo II, C'è questa, comincia questa raccolta nella biblioteca annessa al Museion di testi che poi non erano altro che papiri e quindi rotoli, il cosiddetto volume. E Filadelfo ebbe un'idea abbastanza interessante per acquisire opere. Istituì una legge che si chiamava il fondo delle navi. Che cosa significava? Tutte le navi che attraccavano ad Alessandria ed avevano dei libri a bordo li dovevano cedere alla biblioteca in cambio di una copia. Quindi in questa maniera riuscì ad aumentare progressivamente il numero dei praticamente presenti nella biblioteca, che nel tempo arrivarono a essere circa 700.000. E quando non bastò più lo spazio, venne costruita una seconda struttura destinata ad accogliere i libri, la Biblioteca del Serapeo, detta così dal Tempio di Serapide. Al tempo di Tolomeo III Evergete esistevano già appunto queste due biblioteche. In particolare la più grande, che era annessa anche al Palazzo Reale, era adibita alla consultazione da parte degli studiosi. Solamente da parte degli studiosi, mentre la più piccola il Serapeo era destinata al pubblico. Alla direzione di questa biblioteca si succedettero filologi di primo ordine, filologi e scienziati di primo ordine, Zenodoto di Efeso, Apollonio Rodio, Eratostene di Cirene, Aristofane di Bisanzio, Apollonio e Eidografos, Aristarco di Samotracia, sono tutti nomi per chi studia la storia della letteratura greca, che identificano scienziati e personalità delle eccellenze praticamente. Comunque, fu nella prima metà del secondo secolo a.C., e qui veniamo proprio all'epoca del nostro Tolomeo, con Aristofane di Bisanzio ed Aristarco di Samotracia, che la lessicografia e la filologia alessandrina toccarono l'apice della loro fortuna. Sono molto scarse le notizie sulla vita dei dotti all'interno del museo. In buona sostanza si sa che erano mantenuti dal re, mantenuti dalla corte e non pagavano le tasse e non erano obbligati ad insegnare. Quindi questi dotti vivevano, che tempi, vivevano nel museo solamente per studiare, per attingere il sapere. I filologi si dedicavano al confronto tra le varie opere, alla correzione, alla catalogazione, ma gli altri studiosi attingevano dalle opere presenti nel Museion per studiare. E quindi Tolomeo vive proprio in epoca imperiale e si dedica probabilmente alla sola ricerca. Ma io vedo sullo schermo paesaggi. E qualcuno ha affacciato di lato. Che cosa succede? Mi
No,
vedete?
sono io, ho disattivato dei video e degli audio man mano, perché...
Non son più collegato. Allora, in questa temperie si forma Alessandro, il nostro Tolomeo, sul quale, diciamo, spiace dirlo. Spiace dire due cose. La prima cosa che spiace dire è che in assoluto scarsissime sono le notizie sulla sua vita. Noi conosciamo quel che conosciamo di Tolomeo, soprattutto Franz Boal, filologo tedesco, è riuscito ad arrivare a una datazione grazie alle datazioni che Tolomeo ha lasciato nella Mathematica e Syntaxis, quella meglio conosciuta come. L'opera meglio conosciuta come Almagesto, che è stato il trattato di astronomia in vigore fino alle scoperte di Copernico e poi di Keplero. Spiace dire questo, e spiace dire anche che una biografia di Tolomeo, ecco, chiamiamola così, non esisteva neanche in italiano, cioè il primo che redasse una biografia delle informazioni riguardanti la vita di Tolomeo e raccolse i titoli delle sue opere, eccetera, eccetera, fu come vi dicevo prima, il filologo Franz Boll, il quale scrisse appunto un'opera dedicata, una monografia direi, dedicata proprio a Claudio Tolomeo, Studien über Claudius Ptolemeus. Ecco, e tutti poi coloro che hanno scritto di Tolomeo commentando l'Almagesto, tipo Tumer o altri, non hanno fatto altro che attingere dalle informazioni raccolte e catalogate da Franz Boll. In italiano non esisteva neanche questo. Fino a quando, qualche tempo fa, ma sono passati ormai parecchi anni, intanto che io mi accingevo a scrivere una biografia in italiano, perché nel primo capitolo del libro che io ho scritto, La traduzione delle fasi di Claudio Tolomeo, c'è proprio un capitolo, il primo capitolo destinato al bios, cioè alla vita di Claudio Tolomeo. Intanto che io scrivevo questa biografia, aiutandomi naturalmente, seguendo Boll perché non si può fare diversamente, e aggiungendo le poche notizie, le poche scoperte che erano state fatte nel frattempo, scopro che una laureanda, Hervis Gamba, che si era dedicata alla geografia di Claudio Tolomeo, aveva scritto a sua volta quella che io devo considerare la prima biografia in italiano praticamente sconosciuta a tutti, come praticamente sarà sconosciuta a tutti la biografia che ho scritto io. Però sappiate che esiste una biografia di Claudio Tolomeo scritta da sottoscritta, al punto tale che il mio professore di filologia greca, quando ero qui all'Università di Genova per la seconda laurea, mi disse che avrebbe inserito nel suo libro di letteratura greca la voce Tolomeo, che prima non esisteva, traendo le informazioni proprio dalla tesi che avevo scritto io. E questa è stata per me una grandissima soddisfazione, e anche, voglio sperare, per Tolomeo, sepolto chissà nelle sabbie di quale deserto vicino Alessandria. Quindi mi spiace anche per un altro motivo, perché Claudio Tolomeo ebbe una fama, è stato accompagnato sin dall'antichità da una fama eccezionale. Fu definito dall'anonimo del 379 Seiotatos, il più che divino, o Seios, divino, da Efistione Tebano, Seiotatos cae Sofotatos, più che divino e sapientissimo, da Marciano di Eraclea, Seiotatos da Parco. Tutto questo a testimonianza della stima e della devozione quasi che furono tributate a questo autore nell'antichità, al suo pensiero e alle sue opere. E la sua fortuna è stata grande in Oriente e in Occidente, sia per quanto riguarda le scienze astronomiche che per quanto riguarda le scienze astrologiche che le scienze geografiche. Vi risparmio le fonti greche e le fonti latine che in qualche modo ci forniscono qualche informazione su di lui, perché sono veramente molte, e anche perché soprattutto dopo aver letto tutte queste fonti e averle commentate, lo studioso si trova a dover dire che di certo su Tolomeo non c'è veramente niente. Non c'è veramente niente. Sono incerti la città in cui nacque, l'anno di nascita e l'anno, di morte, se fosse sposato, se avesse figli, come vivesse. Non sappiamo nulla della sua vita privata, anche perché Tolomeo nelle proprie opere, da scienziato molto rigoroso, non fa mai dei riferimenti a se stesso, se non nell'Almagesto, quando parla delle proprie osservazioni, allora dice: io osservai nell'anno tot il tal fenomeno astronomico, e quindi questo ha permesso a Boll di, tentare una datazione per quanto riguarda la sua nascita e la sua morte, che ebbero luogo sicuramente nel secondo secolo. Dove nacque? Le fonti che noi abbiamo a disposizione lo danno nato in posti diversi. In particolare, Teodoro Mediteniota, che attingeva, come ci conforma, come ci informa, pardon, Ball, a manoscritti di prima categoria, insomma, ottimi, lo dà nato a Ptolemaios Ermeiu, che è una città chiaramente egizia, che si trovava sulla riva destra del Nilo, nell'Alto Egitto, a circa 120 km a valle di Tebe. Ma egli stesso parla di se stesso sempre come alessandrino, ed è passato alla storia come Tolomeo l'alessandrino, perché compì sicuramente i suoi studi ad Alessandria e fece le proprie osservazioni ad Alessandria, come egli stesso dichiara nell'Almagesto. E quindi dove che sia nato, noi non abbiamo motivo di mettere in dubbio né le parole di Teodoro Mediteniota né le parole di Ball, sicuramente egli visse e gravitò in quell'ambiente che abbiamo prima descritto della biblioteca, dove era possibile diciamo, attingere ad ogni materia, ad ogni possibile, diciamo, categoria dello scibile umano. E quindi, se seguiamo la datazione che viene grazie alla citazione dei fenomeni astronomici osservati, senza ricostruire tutto il ragionamento di Ball, che è abbastanza lungo, oltre che molto logico, possiamo pensare che Tolomeo sia vissuto tra il 100 e il 178 a.C., quindi in pieno secondo secolo d.C. Egli fu autore, oltre che di opere di carattere astronomico e di carattere astrologico, e non a caso egli fonda le sue teorie astrologiche sull'astronomia, fu autore, oltre che delle fasi, il libro, cioè il testo che io ho tradotto e commentato, che è un testo di argomento astrologico, di un testo di argomento geografico, la Geographicae Euphegesis, guida la rappresentazione grafica della Terra, che è conosciuta con nome latino di Geografia, e poi compose di armonica, teorie musicali, gli optica sugli organi della vista, e anche un trattatello filosofico, il Peri Criteri Ucai Hegemonicu, sul criterio egemonico, un trattatello in cui si discute di come l'intelletto possa pervenire a un giudizio servendosi degli organi di senso e della ragione. Mi premetto che io ho cominciato anche la traduzione di questa opera, perché attraverso questa opera si può giungere ad una valutazione diciamo, della filosofia di Tolomeo, della corrente filosofica seguita da Tolomeo, che è quasi sicuramente, o sicuramente quella peripatetica, cioè quella diciamo che fa capo ad Aristotele e non certamente quella stoica. Mi ripromettevo di portare a termine questo studio e di presentarlo proprio al convegno dell'anno scorso, di presentarlo in italiano al convegno dell'anno scorso e in tedesco al convegno, al secondo convegno paneuropeo a Vienna, e anche lì non se ne è fatto niente. Spero che quest'anno, 2022, sia più propizio a queste mie iniziative, o comunque almeno per il 2023 conto di finire sia questo studio sulla componente filosofica di Tolomeo che molto prima questo studio sull'eclissi, perché siccome conosco approfondito abbastanza bene la geometriaca, adesso mi interessa la cattolica, cioè lo studio dei fenomeni che interessano non il singolo individuo, ma l'umanità nel suo insieme, quindi guerre, cataclismi e anche nel nostro caso malattie e tutto il resto. E quindi mi interessa questo argomento che fu trattato nel secondo libro della Tetrabiblos e che io ho avuto modo di studiare soltanto in maniera parziale, mentre invece adesso la voglio approfondire. Veniamo invece alle opere astronomiche, scusate se corro, ma se no non ci affacciamo, veniamo invece alle opere astronomiche. Le opere astronomiche sono principalmente la Mathematicae Syntaxis, trattato matematico in 13 libri, che è passato alla storia di Almagesto, con il nome di Almagesto perché gli arabi, che ne furono i primi grandi apprezzatori, lo chiamarono Almagisti, cioè il più grande, da cui è venuto il Magestro, l'opera la più grande, quindi fu ribattezzato così, o piuttosto che Megale Syntaxis, cioè il grande trattato, oppure Megiste, la più grande, il più grande trattato, da cui viene poi l'arabo, come dicevo, al magistico, al magistico. E questo libro di astronomia che poneva i fondamenti del geocentrismo, geocentrismo che comunque era accettato già dai predecessori di Tolomeo, perché lo studio dell'astronomia in Grecia comincia già con Platone, quindi andiamo parecchio indietro, siamo già 6 secoli indietro, ebbe commentatori già nell'antichità. Quindi già poco dopo il 320 in Alessandria, Pappo di Alessandria scriveva un commento che copriva almeno i primi 6 libri. Poi fu commentato da Teone di Alessandria e soprattutto da sua figlia, la famosissima Ipazia. E una prima versione dal greco in latino, si ebbe, verso il 1558-60. Grazie ai buoni uffizi di Enrico Aristippo, arcidiacono di Catania. Questi fece parte di un'ambasceria che Guglielmo di Sicilia, detto il Mano, aveva mandato a Bisanzia, e questa ambasceria aveva portato indietro come dono dell'imperatore Manuele Comneno, grande seguace dell'astrologia, sul quale, se volete, sul mio sito potete leggere qualcosa, alcuni codici greci, tra i quali sicuramente anche l'Almagesto di Tolomeo. Venuto a conoscenza della cosa, un anonimo studente della scuola medica salernitana si recò ad incontrare questo Enrico Aristippo, mentre Enrico Aristippo si trovava sul monte Etna per osservare un'eruzione, e predispose una traduzione del testo in latino, che si trova probabilmente ancora nel manoscritto originale che è conservato ora nella Biblioteca Marciana. Fa così la sua prima comparsa nell'Europa occidentale dell'Almagesto, che invece era stato sin da subito, diciamo, studiato dagli arabi, studiato, commentato ed aggiornato per quanto riguarda, per esempio, la posizione delle stelle. Altra opera astronomica sono le ipotesi planetarie, le ipotesi di Storm-Planomenon, che è il trattato nel quale veramente viene descritta e viene codificata la teoria geocentrica con il Sole che ruota attorno alla Terra assieme agli altri pianeti, cioè non nell'Almagesto, ma in queste ipotesi planetarie, che viene codificata quella Imago Mundi che dominerà, come dicevo, fino all'età moderna. Un universo che è costituito da sfere concentriche prive tra di loro di vuoti e al cui interno si muovono i pianeti, secondo i modelli matematici che invece erano stati spiegati nell'Almagesto. Scrisse inoltre il Peri Analemmatos, piccolo trattato che si propone di spiegare un metodo per rappresentare in piano i differenti punti archi della sfera celeste, e i Procheron e Canones, tavole astronomiche manuali, una sorta di effemeridi, il Planisferium, piccolo trattato che non c'è pervenuto in lingua originale, e poi queste opere di carattere astronomico che sono la Tetrabiblos, definita nei manoscritti apotelesmatica, cioè le previsioni astrologiche, conosciuta anche, come vi dicevo, come Tetrabiblos, cioè opera in 4 libri, o in latino come Opus Quadripartitum. E questa opera costituisce il testo fondamentale dell'astrologia classica e la base dell'astrologia occidentale. Come approccia Tolomeo l'argomento? Lo approccia in maniera rigorosissima, con rigore che gli è proprio. L'arte della previsione si articola su due dottrine, l'astronomia e l'astrologia. L'astronomia, che è quella della scienza dei moti degli astri. L'astrologia è quella dei giudizi che si possono trarre dalla loro osservazione, ma intendendo dire dalla loro osservazione, dal loro colore, dalla loro posizione nella sfera celeste, dalla loro posizione nella sfera locale, dal moto se è diretto o retrogrado o stazionario, dalla visibilità o non visibilità e dal moto e dalla velocità. Quindi a un certo punto voi vedete che, per Per chi segue l'astrologia classica, non vi può essere astrologia senza astronomia. E chi fa astrologia classica non si avventura in previsioni segno solari, bensì preferisce analizzare il tema natale del singolo, facendo tutte le osservazioni che vi ho appena detto, o cimentarsi appunto nell'astrologia catartica, la mondiale, che ha sue regole leggermente diverse per la previsione degli eventi che possono interessare l'intera umanità. Ma su questo ritorneremo. Vi anticipo una terza opera, il Fructus o Carpos, fu attribuita a Tolomeo, ma come vedremo più avanti, in effetti non gli appartiene. Non gli appartiene, non è stata sicuramente scritta da Tolomeo, ma è molto più tarda e non è una sua. La Tetrabibios consta di quattro libri. Nel primo vengono trattati i pianeti, le stelle fisse, gli angoli, i segni, gli aspetti. Nel secondo viene sviluppata l'astrologia cattolica. Nel terzo si passa alla geometria mediante l'individuazione di significatori, cioè quei pianeti che noi dobbiamo osservare quando ci vogliamo occupare di una certa faccenda piuttosto che di un'altra. E nel quarto prosegue l'esame dei significatori e vengono approcciate anche le tecniche previsionali, in particolare le direzioni, la tecnica delle direzioni, cui segue la durata della vita, il calcolo della durata della vita. Ecco, questo è Tolomeo. Tolomeo viene dimenticato, come d'altra parte viene dimenticato che ore sono, ma no, non sono tanto indietro. Tolomeo viene dimenticato, come d'altra parte nell'età, diciamo, che va dal IV secolo al secolo XIV, in Occidente, viene dimenticato il greco. Il greco, va progressivamente, decadendo. Questo perché, l'Occidente, attraversa, quel periodo che viene, definito Medioevo, e si divide in alto e basso medioevo, e mentre in Oriente si continua a parlare greco perché nell'impero romano d'Oriente che faceva capo a Bisanzio la lingua ufficiale era il greco. Tenete presente che in età imperiale c'era il bilinguismo, era parlato sia il latino che il greco, soprattutto dalle persone colte veniva parlato anche il greco. Cicerone conosceva per esempio benissimo il greco e spesso nelle lettere inserisce dei termini greci, come pure gli altri uomini, diciamo, di cultura. Mentre in Oriente si continua ancora a scrivere di astrologia, per esempio Fesione di Tebe è vissuto nel IV secolo, anzi nel V secolo d.C., e Paolo d'Alessandria nel VI secolo. L'ultimo grande astrologo classico che fu Retorio ha il suo Florit nel 505 d.C. e quindi ancora si continua a scrivere di astrologia, in Occidente la cosa niente, viene assolutamente dimenticata. E se noi ci vogliamo fare un'idea della situazione della lingua greca, in Occidente, nell'Occidente tardo antico, è illuminante la biografia di Sant'Agostino. Ora Sant'Agostino vive tra il 354 e il 430 d.C. E ai suoi tempi esistevano ancora insegnanti di greco e in alcune famiglie si faceva ancora apprendere il greco ai bambini, ma tuttavia la padronanza della lingua greca era diventata molto rara. Agostino temeva i suoi insegnanti di greco e odiava la letteratura di Omero. Va bene che poi in maturità si ravvederà e si pentirà, però in essenza, in buona sostanza, questa era la situazione. In Occidente in generale la conoscenza del greco diminuì anche senza scomparire del tutto. E anche nei decenni più bui del Medioevo si sapeva ancora cosa significassero Alfa ed Omega e Kyrie eleison, però la lingua greca era ridotta ai più banali rudimenti. Un esempio ne è l'alfabeto greco. L'alfabeto greco continuò a essere conosciuto, Perché? Perché la cosiddetta epistola formata, che era un tipo di lettera credenziale ecclesiastica, richiedeva la conoscenza del valore numerico delle lettere dell'alfabeto greco, perché le lettere dell'alfabeto greco venivano usate dai greci anche con un valore numerico, alfa 1, beta 2, gamma 3, delta 4, eccetera, eccetera. Questa epistola formata richiedeva appunto la conoscenza almeno del valore numerico delle lettere dell'alfabeto greco, perché in essa il valore di determinate lettere presenti nel nome dello scrivente, del destinatario, del luogo di emissione veniva addizionato in un totale assieme al numero di indizione ed altre cifre e andava a comporre un numero finale che era una sorta appunto, di sigillo di questa lettera credenziale. E l'alfabeto greco viene usato anche spesso come crittografia nella sottoscrizione di documenti e libri o ricette e formule di benedizione. Soprattutto il greco veniva usato in ambito ecclesiastico, perché nel pieno e basso Medioevo perdurò l'obbligo per ogni vescovo di saper tracciare in modo corretto l'alfabeto greco ai fini della consacrazione di una chiesa secondo il rito romano. Quindi qualcosa rimane, ma rimane in maniera molto povera, perché il Medioevo occidentale era interessato soprattutto ai bilingui cristiani. Quindi sono stati tramandati dei manoscritti bilingui, soprattutto del Salterio, dei Vangeli, delle lettere di Paolo e degli Atti degli Apostoli. E soprattutto i Salteri greco-latini godettero di uno strepitoso successo quasi, perché questo libro era il più familiare per i latini del Medioevo ed era adatto più di qualunque altro testo per introdurre lo studioso ai primi elementi della lingua greca. Tenete presente che non esistevano grammatiche, eh? E quindi in questi salteri noi troviamo il greco sia come scrittura in alfabeto greco, per lo più maiuscolo, come nei più antichi manoscritti greci, sia in trascrizione latina. E inoltre un certo patrimonio lessicale greco era accessibile al Medioevo latino attraverso i glossari tramandati dal sistema scolastico antico, che contenevano anche espressioni idiomatiche. Però che cosa succedeva? Che i lessicografi latini, soprattutto del XII secolo, smembravano le parole greche con l'intenzione di spiegarle etimologicamente e le semiparole così ottenute si tramandarono nell'insegnamento come parole greche autonome. E quindi ci fu un insegnamento anche di una lingua greca snaturata. Ripeto, non esisteva una grammatica della lingua greca dalla quale si potesse in Occidente apprendere il greco, mentre esistevano delle grammatiche della lingua latina. E da queste grammatiche si poteva, o meglio, da questi si possedeva un testo scolastico di Dositeo, che era stato pensato in origine per l'insegnamento del latino ai greci, che presentava una versione parallela delle due lingue, ma da questo testo bilingue, ancora bilingue, si poteva solo dedurre parzialmente gli elementi grammaticali della lingua greca e quasi per nulla la morfologia. E quindi vedete, la situazione era abbastanza preoccupante. Quando diciamo si comincia ad avere sentore di un cambiamento? Dopo la conquista di Costantinopoli, l'odierna Istanbul, nell'ambito della Quarta Crociata, iniziò l'opera missionaria della Chiesa latina tra i greci e quindi i nuovi ordini mendicanti, francescani, domenicani, eccetera, eccetera, dovettero per forza fare i conti con il greco, con una certa reticenza, dovessi dire, perché essi, che conoscevano già il latino e la lingua franca, ritenevano quasi inutile, pardon, l'apprendere terze o quarte lingue. Fu Ruggero Bacone, un francescano inglese, siamo ormai nel XIII secolo perché egli muore nel 1292, che si sofferma a soffermarsi dettagliatamente sull'alfabeto greco, sulla fonetica e sull'ortografia, sulla morfologia, e pose anche dei testi di esercitazione. La grammatica di Bacone non ebbe alcun pubblico. Quindi ancora la situazione, anche se c'è un po' d'aria nuova, di fatto non cambia nella sostanza. Però, quand'è che noi abbiamo un reale cambiamento? Quando ci si sposta dalle letture di carattere missionario ecclesiastico agli studia umaniora, quindi a testi di altro contenuto. Ed è così che diviene realtà in Occidente il primo insegnamento continuato del greco. E il primo che dobbiamo nominare è proprio Francesco Petrarca, che nella sua vita di studioso segnò anche una svolta per lo studio della lingua greca. E attraverso i suoi precoci e approfonditi studi degli autori latini, incontrò anche gli autori greci classici. Ho citato prima Cicerone, ma si può citare anche Seneca, Marco Robio nei Saturnalia, Servio, Valerio Massimo, Apuleio, Terenzio, Agostino, Lattanzio. Egli si imbatteva continuamente in passi di autori greci. Egli rimase disorientato nei confronti di questa materia, però decise di imparare il greco e una possibilità gli fu offerta di apprendere questa lingua da un italo-greco che era arrivato ad Avignone, un italo-greco di nome Barlaam di Seminara. Egli prese lezioni da questo personaggio e gli insegnò a sua volta in latino ed essi iniziarono a studiare insieme Platone. E quindi ecco che nel pieno di un'epoca in cui dominava Aristotele, che era stato tramandato all'Occidente attraverso la mediazione araba, non lo dimentichiamo, Petrarca muta campo e passa da Aristotele a Platone. E egli possedeva addirittura un voluminoso codice greco di Platone, per il quale era estremamente invidiato da Boccaccio. Petrarca riuscì a procurarsi anche un secondo codice greco, e cioè Omero. E nonostante la gioia con la quale accolse questo testo, Petrarca non era in grado di leggerlo. Se lo strinse fra le braccia piangendo e disse sospirando: «O grande uomo, come desidero udirti!» Poiché non esisteva tuttavia una traduzione latina di Omero, se ne dovette promuovere una, perché altrimenti non si sarebbe mai compreso, affinché Petrarca e i suoi amici potessero finalmente conoscere questo grandissimo poeta greco. Nel 1359 Petrarca incontra a Padova il calabrese Leonzio Pilato, il quale era allievo Barlaam, di cui abbiamo parlato prima, e sembrava la persona adatta per fare questa traduzione che Petrarca riteneva urgentissima. Gli fece tradurre per prova i primi cinque libri dell'Iliade e rimase molto soddisfatto. Però questa, diciamo, traduzione non andò avanti perché Leonzio Pilato si trasferì altrove perché sperava di ottenere una sedia episcopale. E la situazione fu risolta inducendo la signoria fiorentina a istituire un letterato di greco per uno studioso di nome Leonzia. Al più tardi, dal 1361 in avanti, Leonzio insegnò greco a Firenze. Con lui Boccaccio approfondì la sua conoscenza della lingua greca più di quanto non fosse riuscito Petrarca con il suo istruttore Barlaam. E nello stesso tempo che Leonzio traduceva Omero, tradusse anche l'Ecuba di Euripide. E voglio dire, ecco che finalmente il greco fa diciamo, il suo ingresso ufficiale nel mondo occidentale. E nemmeno Leonzio però potette concludere il suo compito, perché durante una tempesta in mare nel 1365 fu colpito da un fulmine. Non so come mai, insomma, vi fu questa brusca interruzione dei suoi studi. E quindi voi vedete che vi è una nuova sensibilità filologica, la musica è cambiata, non si parla più soltanto del Salterio, dei Vangeli e degli scritti teologici, bensì di Platone e Omero. L'elemento cristiano, greco-cristiano, arretra mentre avanza l'antichità classica. Ha inizio lo spostamento umanistico del baricentro della coscienza occidentale. Quindi teologia e filosofia vengono studiate, diciamo, ma ritenute meno importanti della poesia, della storiografia, dell'epistolografia, della retorica. Ci si allontana dalle scienze scolastiche e si va verso la libertà artistica dell'individuo, via dal Medioevo verso l'antichità. Cioè è singolare che questo progresso avvenga attraverso un ritorno al passato. Continuando, Petrarca e Boccaccio, e soprattutto Boccaccio, si dedicavano allo studio del greco. Boccaccio trascrisse una serie di ampi passaggi omerici in lettere greche e a margine annotò con qualche correzione la traduzione di Leonzio Pilato, di cui abbiamo parlato prima. La conoscenza della scorrevolezza nel passaggio dal greco al latino, da lui così ammirata negli autori antichi, gli costò uno sforzo enorme, ma il suo lavoro fu coronato da successo. Egli riuscì a riappropriarsi della citazione originale in greco. Alla morte di Boccaccio, quando Coluccio Salutati, e siamo nel 1375, assume, quindi sempre nel XIV secolo, assume la carica di cancelliere a Firenze, egli diviene il più energico promotore degli studi greci, in città. E si impegnò affinché venissero approntate sempre nuove traduzioni. Quando si presentò l'occasione di acquisire un nuovo insegnante di greco per Firenze, egli non se ne lasciò sfuggire. E a partire dal 1397 abbiamo il famoso, come insegnante, il famoso Manuele Crisonora, che era venuto come ambasciatore dell'imperatore bizantino in Occidente e tenne delle lezioni di greco. E scrisse una prima grammatica in lingua greca, sotto forma di domande e risposte, dal titolo di Erotemata. Ancora più della grammatica del Crisolora fu apprezzata dagli umanisti l'introduzione grammaticale di Teodoro Gaza, che muore nel 1475, e da Teodoro Gaza derivò l'epitome delle otto parti del discorso di Costantino Lascaris, che fu in assoluto il primo libro stampato in greco in Italia, a Milano, nel 1476. Quindi, come vedete, il greco ha fatto il suo ingresso in Occidente, e chiaramente assieme al recupero di testi di altro argomento avviene anche il recupero dei testi del nostro amato Tolomeo, dal quale siamo partiti e del quale vedo che abbiamo la possibilità di dire qualcosa, di come avviene questo recupero, perché davvero merita. Anche qui abbiamo un nuovo che passa attraverso un ritorno al passato. Vorrei che fare una pausa di 5 minuti, così la faccio anch'io e vado a bere un bicchiere d'acqua.
Sì, va bene benissimo, Lucia.
Così riposate anche voi un attimo le orecchie, perché poi voglio proprio sentire da voi se vi ho veramente tormentato con questo racconto o ha per voi un interesse. Arrivo subito.
ho visto che chiedevate come si chiama l'autrice, la laureanda italiana che ha scritto la biografia, poi lo chiediamo a Lucia prima che che finisca questa conversazione. Se avete delle domande me le mettete nella chat in modo che possa poi anche ricordarmi.
Ho fatto come dice, com'è quel comico del venerdì sera, genovese di cui mi sfugge il nome, che fa la parodia di De Luca. Quando,
Maurizio
bravo,
Crozza.
Maurizio Crozza, ciao Michele,
Ciao Lucia.
quando dice bevo, quindi
Bevo.
bevo con l'aria aperta alla campana. Ora, siccome sono campana anch'io, in quanto nacqui in Salerno, e allora tifo Napoli, infatti voglio dire, oggi ne vengo da un 5-0 alla Fiorentina, che, o 6-0, boh, che è stata massacrata letteralmente. Mi è anche dispiaciuto perché adesso nella Fiorentina si gioca Gaël Clichy, che era il mio preferito quando giocava nel Napoli. Pensa che perfino un ciclamino ha dato nome Caiecon, il ciclamino Caiecon. Quindi voglio dire, vabbè, mi è dispiaciuto per lui, però cioè, ero contenta per noi. Vabbè. Quindi io sento moltissimo queste mie origini, diciamo, meridionali e queste mie origini di chi proviene da quella che fu la grande Magna Grecia. Noi fummo i rappresentanti dei greci in Italia e vi assicuro che questo passato è ineludibile per chi viene al sud. È ineludibile, ineludibile. E per quanto io a Genova, all'università, ho trovato ottimi filologi, sia di filologia bizantina che di filologia greca, e che erano stati tutti quanti allievi di un grandissimo filologo morto di recente, che si chiamava Albini, che aveva raccolto circa 3.000 libri, da 3.000 libri in greco, quindi non 3.000 testi in greco, quindi voglio dire commenti, controcommenti e tutto il resto, quindi voglio dire anche qui ho trovato, mi sono trovata bene all'università con Genova, mi trovai bene al sud. Ok, torniamo quindi al nostro Tolmini. Allora, ora non possiamo fare una storia dell'astrologia, di come nacque l'astrologia, perché questa storia da sola richiederebbe, insomma, ore. E vabbè, poi qualche volta si potranno un po' tracciare così, le linee di questa cosa qua, però richiede uno studio a sé stante. Comunque, le procedure fondamentali dell'astrologia nacquero in ambiente babilonese, sono tutti d'accordo, gli autori antichi e anche moderni, che nacquero nella cosiddetta Caldea, cioè nella Mesopotamia, la terra tra due fiumi, e furono codificate in età greco-ellenistica, quella che vi dico che va fino diciamo, alla morte di Cleopatra e alla conquista dell'Egitto, e esse si codificarono in forme, in qualche modo, divenute impermeabili allo scorrere del tempo. Una volta strutturate, hanno attraversato molte epoche con processi di trasmissione che le hanno lasciate immutate per lunghi periodi, e sono state il nucleo di una tradizione che le ha viste trasferirsi appunto da un ambiente all'altro, dall'uno all'altro autore. E anche l'astrologia era stata, come il greco, assolutamente dimenticata in Occidente, ma devo dire che l'astrologia ha subito alterne vicende anche in Oriente, perché la Chiesa ortodossa non era certamente tenera con gli astrologi, eh? E immaginatevi da quest'altra parte la Chiesa cattolica, per cui l'astrologia, figlia del demonio, assolutamente doveva essere bandita e non studiata, al punto tale che molti manoscritti in pergamena venivano raschiati perché fossero trascritte delle opere di carattere religioso. Molte opere sono state, come si vuol dire, expurgate, cioè se c'era qualcosa che non andava bene, che poteva essere in contrasto con la morale cristiana, con quello cristiano, veniva cancellato tranquillamente senza problemi. Quindi quanta filologia stavamo a zero. Però voglio dire, qualcosa di più, perché noi abbiamo degli autori di scritti astrologici bizantini, Ne abbiamo testimonianza, per esempio, nel IX secolo con Teofilo di Edessa, che io sto traducendo adesso, oppure nell'undicesimo secolo con altri autori che sono citati da Anna Comnena nell'Alessiade. Insomma, in qualche modo l'astrologia, più o meno osteggiata, però sopravvisse e andò avanti. Dove è il problema? Che l'astrologia che viene tramandata in Occidente soprattutto attraverso la mediazione araba. E gli arabi hanno aggiunto molto di loro, hanno aggiunto molto delle loro credenze, e se da una parte hanno il grande pregio di aver salvato queste opere, lo stesso Aristotele, e di averle trasmesse all'Occidente attraverso le traduzioni in latino, e se hanno il pregio, per esempio, di aver aggiornato le date contenute, più che le date, le posizioni delle stelle fisse contenute nell'Almagesto, hanno aggiunto però nel commento anche molte delle loro opinioni e delle loro credenze. E quindi l'astrologia che era arrivata in Occidente era un'astrologia fortemente arabizzata. Lo stesso Cardano, il primo Cardano, al quale l'astrologia fu insegnata dal padre Fazio Cardano, altro singolarissimo personaggio, voglio dire, era completamente arabizzante. È in un secondo momento che Cardano, quando scopre attraverso il Gogava, poi ve lo racconterò meglio, attraverso la traduzione del Gogava, scopre il quadripartito, che lo stesso, diciamo, Cardano si converte, tra virgolette, a Tolomeo e rifiuterà queste che egli definisce le nuge araborum, cioè le sciocchezze degli arabi. Quindi, agli inizi del secolo XVI viene a delinearsi un atteggiamento selettivo nei confronti della vulgata tardo medievale, che si era formata attraverso, come vi ho detto, le traduzioni latine dei testi in arabo. E a questo concorre la riscoperta, di poco precedente, dell'ultimo manuale astrologico latino, l'Amatesis di Firmico Materno, che era stata scritta nel secolo IV. Nella trattatistica di lingua araba, che era la fonte astrologica essenziale nel Medioevo latino, le procedure dell'astrologia individuale e mondiale che Tolomeo aveva rigorosamente definito alla metà del secondo secolo d.C. nella Tetrabiblos erano divenute parte di una koinè nella quale coesistevano suggestioni di varie origini: greco-babilonese, persiana, indiana, ebraica, ermetica ed arramita. E quindi si era realizzata una sorta di convergenza tra le tecniche astrologiche da una parte e i motivi magici e divinatori dall'altra. E quindi solo poche eccezioni si sottrassero a questa nuova veste dell'astrologia. Ma nel Cinquecento noi abbiamo una svolta e un ritorno a Tolomeo. Quando già dalla fine del secolo XV l'istanza umanistica del recupero del vero volto della cultura antica fa, diciamo, il suo ingresso nel mondo occidentale, come vi ho raccontato prima, questa nuova istanza umanistica si proietta anche in direzione del campo degli studi astrologici. Una nuova sensibilità filologica che agevola l'individuazione delle differenze tra Tolomeo e i suoi espositori ed interpreti arabi, e produce, soprattutto negli ambienti più avvertiti, un parziale distacco dalla vulgata astrologica dominante. Facciamo un esempio. Tra la fine del 400 e i primi decenni del 500 si moltiplicarono, facilitate dalle tecniche a stampa, i pronostici annuali, che erano volti, gli almanacchi, insomma, volti alla previsione dei principali eventi meteorologici, bellici, dinastici e epidemiologici di ogni singolo anno. Questa era l'astrologia cattolica. La letteratura si basava su tecniche proprie dell'astrologia di lingua araba, in particolare quella delle grandi congiunzioni, nella forma in cui l'aveva fissata Abu Mashar. Con Abu Mashar siamo nel IX secolo d.C., che era assai apprezzato nell'Occidente medievale. Proprio proprio delle grandi congiunzioni, Ptolemeo non parla, proprio sulla base di una prevista grande congiunzione che si sarebbe realizzata nel 1524 tra Giove e Saturno, che tanto fastidio ci hanno dato nel 1920 e continuano a darcele, nel segno dei pesci, si erano moltiplicate le predizioni sul verificarsi di un diluvio universale nel febbraio di quell'anno. Chiaramente un pronostico di questo tipo diede luogo a un diffuso terrore collettivo, a una diffusa inquietudine collettiva. E il primo a mettere in discussione questo modo di prevedere fu Agostino Nifo, il quale tenne proprio a Napoli, presso la facoltà di medicina, nel 1503, una serie di lezioni sul primo libro del quadripartito tolemaico. Ricordò che la tecnica delle previsioni annuali, che noi troviamo nella Tetrabiblos, quella che si basa soprattutto sulle eclissi e sulle sigizie precedenti le eclissi e tutta un'altra serie di cose simpatiche come le comete, gli aloni, il colore dei luminari quando ci sono le eclissi, eccetera, eccetera, tutte di matrice babilonese. Veramente molto interessanti e che danno la possibilità, le sigizie, di prevedere anche il tempo. Insomma, questo modo di vaccinare negli almanacchi era completamente diverso da quello che noi possiamo trovare nei metri trafficos. Era un parto degli studiosi arabi. E quindi, che cosa succede? Accanto alle versioni latine di Tolomeo, tratte dall'arabo, traduzioni che furono realizzate da Platone di Tivoli, Giovanni di Siviglia, Ugo di Santalla, Ermanno di Carinzia, e ormai disponibili a stampa, dobbiamo dire grazie a tutti questi traduttori, perché questa scuola di traduttori, che più o meno lavorava in Spagna, ebbe il merito di tradurre tante cose, iniziarono a circolare nuove traduzioni dal greco. E soprattutto furono tradotti la Tetrabiblos, resa in latino come quadripartitum, e il centiloquium o fructus in greco carpos. Vedremo poi che questo centiloquium non è, diciamo, un parto tolemaico. Testi molto diversi tra di loro, sia sotto il profilo stilistico che quello teorico. Il quadripartitum, la Tetrabiblos, come vi ho detto prima, era un testo in quattro libri, molto specialistico, di ardua lettura, obscurissimus, abbiamo detto lo definì il Cardano, che è anche più oscuro di lui, in un linguaggio scarno e disadorno, alieno dalle nocine retorici, e questo libro condensava e riformulava le nozioni essenziali sui pianeti, gli aspetti, i segni, e i rapporti tra pianeti e segni e sugli eventi generali, sugli oroscopi individuali e sulle previsioni, come vi ho già accennato prima. E quindi operava una revisione, la traduzione dal greco del testo originale di Tolomeo, operava una revisione della tradizione astrologica e rinsaldava così quei principi geometrico-astronomici ai quali Tolomeo si era appoggiato. E si collegava questo testo con i temi della filosofia naturale, una filosofia di stampo peripatetico, che non lasciava spazio né azioni demoniache né a forze soprannaturali. Vi ricordo che l'antico Mathematikos, lo studioso di astrologia, era anche filosofo, e il filosofo studiava soprattutto la natura e l'osservazione degli astri, di ciò che gli astri possono produrre. Per chi ci crede, ovviamente, gli effetti che gli astri possono produrre sulla Terra, su questo mondo sublunare, fanno tutti parte di questa stessa corrente della filosofia naturale. Cioè, se osserva il filosofo, osserva gli astri, nel caso si comincia con Platone, osserva gli astri, osserva la natura, osserva l'uomo che è parte integrante della natura, in un tutt'unico, che è soggetto all'influsso delle sfere celesti che sono praticamente, che si muovono con moto circolare, che è il moto perfetto per eccellenza, mentre il moto tipico di questo mondo sublunare, cioè detto così perché la Terra è vicinissima alla Luna, cioè è la Luna il pianeta di un satellite più vicino alla Terra, il moto è imperfetto, è il moto rettilineo che ha un inizio e una fine, mentre invece il moto circolare non ha né inizio né fine. Fatta questa digressione, praticamente torniamo a noi se si legge praticamente il quadripartito, si può avere una chiara, come posso dire, perché lo dice chiaramente, in alcuni passi si può avere una chiara idea della visione tolemaica. Nessuna indulgenza per le pratiche magiche e divinatorie, che invece sono presenti nella tradizione ermetica egizia, altra, diciamo, altro studio interessantissimo al quale io mi sono interessata l'anno scorso e che voglio continuare perché ho cominciato con la lettura di Festuger e poi degli altri autori, grazie all'incontro che io ho avuto con una docente praticamente di ermetismo, della tradizione ermetica latina all'Università dell'Orientale, mi sono appassionata anche all'ermetismo, ma mi piace, è completamente differente, però mi piace, è un'altra visione del mondo che comunque secondo me bisogna conoscere. Comunque, tornando a noi, nessuna indulgenza per la tradizione ermetica che l'Egizio Tolomeo non poteva non conoscere. Nessuno spazio per il tema stoicizzante della infallibilità della previsione e della eimarmene, cioè del fato scritto al quale nessuno si può sottrarre. Tolomeo dice chiaro e tondo che l'astrologia è un'ars congetturale, che non può essere esente da errori. E questi errori possono derivare dall'imperizia dell'astrologo e va bene. D'accordo, questo è qualcosa che non possiamo imputare all'astrologia, ma possono essere, diciamo, imputati anche all'astrologia stessa. In che senso? Nel senso che le configurazioni celesti, che si ripetono nella sfera celeste, appunto, non sono mai le stesse. Quindi noi non possiamo avere una catalogazione presente di tutti gli incroci planetari che si sono succeduti negli anni e nei secoli. E quindi noi abbiamo delle linee guida sulle quali l'astrologo deve lavorare con la propria sensibilità e con la propria perizia e con la propria e per l'aver fatto molta pratica. È chiaro che lo studioso di astrologia antica, così come quello della moderna, non se la può cantare e suonare, ma deve sperimentare quello che è detto nei testi, applicandolo ai singoli testi di ai singoli temi. Le singole geniture di astrologia individuale piuttosto che cattolica, e si impara più dagli errori che dalle previsioni, diciamo, azzeccate. E inoltre l'astrologia è congetturale perché deve sempre essere contestualizzata, e questo lo dice già Tolomeo: deve tenere conto dell'epoca nella quale vive il personaggio che stiamo esaminando, della sua classe sociale, deve tener conto della sua razza, deve tener conto del suo sesso, deve tener conto di tutta una serie, diremmo anche del DNA, di tutta una serie di variabili che vanno ad unirsi all'astrologia e rendono appunto l'astrologia congetturale. Questo non vuole essere un alibi da parte di Tolomeo, studioso rigorosissimo, né vuole essere un alibi da parte dei seri astrologi classici. È un avvertimento, quanto mai io penso di buon senso, perché è un limite tipico dell'essere umano e di tutto ciò che l'essere umano studia e produce. Nella Tetrà di Blos, questa opera vasta e difficile, si moltiplicarono i commentatori, i quali si impegnarono a esplicitare e chiarire il più puntualmente possibile, anche con esempi, come dicevo prima, le complesse tecniche. E già in età tardo-antica, perché anche la Tetradimus fu commentata ben presto come l'Almagesto, si cimentarono Porfirio, proprio l'anonimo greco, nel mondo arabo, Ali Ridwan, il quale ci ha lasciato, medico egiziano del secolo X, il quale ci ha lasciato un interessantissimo commento, che poi fu tradotto in latino assieme al testo di Tolomeo. E divenne onnipresente in tutti i testi manoscritti e nelle prime stampe. E nel secondo 400 il commento di Konrad Heingartner e quello di Giorgio Valla, che che fu pubblicato a Lione nel 1502. Il Centilocchio, come vi dicevo, che è una raccolta di 100 sentenze, un breve scritto, che dovrebbero essere il frutto della dottrina di Tolomeo, da questo della denominazione greca Carpos, non appartiene a Tolomeo. E come lo disse già Cardano, lo ha precisato Ball, non appartiene a Cardano perché sia lo stile linguistico che i contenuti sono spesso dissimili dal dettato tolemaico e si parla di interrogazioni, di elezioni, di pratiche magiche e dei decani, i quali decani, per esempio, cavallo di battaglia dell'ermetismo, non sono minimamente presi in considerazione da Tolomeo, che prende in considerazione solamente le divinità essenziali, cioè domicilio, esaltazione, triplicità e confini e la configurazione, ma dei decani, cioè di questa divisione di ciascun segno in tre parti da 10 gradi, divisione sulla quale è fiorito di tutto di più, non parla assolutamente. Quindi, quali sono stati questi i principali esponenti di questo movimento del ritorno a Tolomeo? Sono stati sicuramente tanti. E dobbiamo partire dal Cardano. Che cosa succede al Cardano? Aspettate che sta passando una macchina che fa un baccano. Ecco, è passata.
Lucia,
Dunque,
abbiamo ancora 5 minuti perché poi per lasciare spazio a qualche domanda.
va bene. Quindi, quest'uomo, mentre si recava in Scozia per curare l'arcivescovo di Edimburgo, si imbatte nella traduzione del Gogava, del testo del quadripartito, e comincia a studiarlo appassionandosi a Tolomeo e abbandonando ogni altra, diciamo, teoria astrologica che non fosse quella di Tolomeo. Questo è il più autorevole dei commenti, però abbiamo altri commenti, Filippo Melantone, Valentin Nabot, che esiste solo come manoscritto, Francesco Giuntini, Placido Titi più tardi, ma dobbiamo ricordare anche Schoener, Antonio Magini, Francesco Giuntini, Johannes Savius, Heinrich Rantzau, Konrad Rackfuss, Hieronymus Wolff, Garcéus, del quale ho tradotto, c'è sul mio sito tradotto qualcosa, c'è anche una biografia del Garcéus, perché non esiste biografia del Garcéus in italiano, Andrea Argoli e poi il già citato Placido De Titi, quello della definizione placidiana, tanto per capirci, Gerolamo Vitali col suo lexicon ed altri. E allora, se non c'è più tempo, io sono costretta a saltare la storia di Campanella e la storia del fatto che i papi stessi si servirono spesso di astrologi, e in particolare il desiderale fato Vitando, e lo lasceremo ad un'altra occasione. Eccomi a voi.
Grazie tantissimo Lucia, mi rendo conto che per Campanella i papi ci vorrà un'altra conversazione perché le cose sono tantissime.
Ma sì, ma sono veramente tante.
Veramente, veramente. Lascio anche a voi la possibilità di fare qualche domanda, qualche curiosità. Io poi sono d'accordo che quando hai parlato di Petrarca, quando si parla di umanesimo, io penso sempre comunque a Petrarca, perché quando si inizia a parlare a rileggere Platone, da lì c'è proprio il cambio epocale di visione del mondo, no? E quindi il passaggio da Aristotele a Platone è per
Lo
noi il
so,
passaggio dalla danza medievale alla danza del Quattrocento, cioè è proprio.
lo so, vedi, sono tutti argomenti questi che andrebbero approfonditi singolarmente.
Certo,
Lo so,
certo.
però dovremmo stare insieme per 10 ore, insomma,
Sì,
praticamente.
però appunto quando inizia il concetto non solo di individuo, ma di cosmo. Di un bel cosmo, un cosmo che è bello, è giusto, è vero, beh, lì cambia proprio la visione del mondo, in tutto, dappertutto, dappertutto, in tutte le arti,
Ma
in tutte le arti.
perché ci si scrolla di dosso anche l'influenza religiosa.
Eh sì, eh sì,
L'influenza
sì.
religiosa tende a mortificare l'individuo.
Certo.
tende a mortificare l'individuo e a mortificare la sua vita su questa terra, perché tanto la vera vita sarà da un'altra parte. Cioè, quindi in alcuni momenti la vita è stata vista addirittura come un'attesa della vita post-terrena, diciamo, per cui quasi svilita del suo valore, invece la vita ha un suo valore e l'individuo, senza cadere nei deliri di taluni, che voglio dire nel protagonismo eccessivo di taluni, però la vita e l'individuo hanno il loro valore e quindi che va, diciamo, coltivato e va sottolineato.
Bene, a
Questa
voi la parola.
conversazione è registrata. Chiara, questa conversazione è registrata?
Sì, te la sto registrando, sì.
Sì,
Sì. Certo,
perché se poi mi passi la registrazione, ok? Grazie
certo.
infinite. Ora, tacciono tutti come quando il professore vuole interrogare, si ficcano tutti sotto il banco?
Avrei una domanda. Avrei una domanda, volevo sapere della Tetrabiblos, ci sono degli aspetti che nell'analisi fatta oggi sfuggono in merito alle tecniche astrologiche adottate? Per esempio, tempo fa leggevo un po' di questioni sul tema dell'airesis, della fazione di un astro.
Sì, Teolomeo parla dell'Airesis, ne parla.
Sì, ma dico, oggi è tutto chiaro quello che diceva Tolomeo o ci sono alcuni aspetti che
Assolutamente
sono impliciti nel testo?
no. Assolutamente no. Ti spiego perché. Un attimo, che intendi per assolutamente chiaro? Se è stato chiarito il senso del pensiero tolemaico o se è chiaro a tutti quel che Tolomeo ha detto?
No, se sono tutte chiare le tecniche astrologiche di cui lui parla.
Diciamo che questo è stato grazie ai suoi commentatori, perché tu pensa che Tolomeo si rivolgeva ad un pubblico, a lui contemporaneo, che queste cose le conosceva benissimo, quindi non
Certo.
aveva bisogno di spiegarle, perché, cioè, voglio dire, gli altri capivano, sapevano di che cosa stava parlando. Invece, nel tempo, tutte queste informazioni, anche perché, cioè, pensa che sono andati perduti bruciati 700.000 volumi della Biblioteca di Alessandria. Sono stati perduti nel tempo migliaia di manoscritti e il filologo dice giustamente che il manoscritto che è arrivato a noi non è il migliore, è quello che per caso ce l'ha fatta ad
Certo.
arrivare a noi. Quindi è stato perduto molto del sapere antico. Vabbè, comunque, tornando a Tolomeo, sì, molte cose sono state chiarite e sono state studiate e mi fanno veramente, diciamo, sorridere quelle persone che dicono di leggere Tolomeo andando a letto la sera. Alla sera, invece di leggersi un giornale, si leggono Tolomeo. Ma beati loro! Ma me le spiegassero le cose! Ma io studio astrologia antica dal 2001, cioè astrologia dal
Certo.
1884 e astrologia antica dal 1981, cioè adesso fanno 20, pardon, dal 2001. Fanno 20 anni, 20 anni,
Certo.
e ho avuto un maestro come Bezza e io ho cominciato a capire quello che diceva Bezza anni dopo, perché era un uomo di una cultura spaventosa, spaventosa. Quando parlava di qualcosa era assieme astrologia, storia della astrologia, filosofia, storia, di tutto veramente. Io mi ricordo una volta eravamo a Firenze ad un'assemblea dell'associazione, ma questi erano, ci conoscevamo già da parecchi anni, eh. A un certo punto era seduto vicino a me, io stavo qui, lui era seduto di qua, qualche sedia più in là, fa un discorso di un quarto d'ora su non so quale argomento, del quale io capii tutto. E dissi, e me la ricordo questa cosa, perché fu veramente la prima volta che capii tutto quello che aveva detto, perché erano anni che studiavo nella forza. Cioè,
Certo.
voglio dire, l'astrologia antica è complessa, però ha un
Questo è
fascino
d'accordo.
particolare, ha un fascino particolare e vi assicuro che io ogni volta che la spiego imparo a mia volta qualcosa di nuovo, perché un
Certo.
ricominciare è sempre da capo anche per me.
Certo.
Quindi alla luce delle cose che ho imparato nel frattempo, è un viaggio molto molto interessante, poi l'astrologia fa parte della storia del pensiero umano e quindi, cioè, voglio dire, gli esseri umani siamo noi e non siamo così tanto cambiati da coloro che vissero 2000 o 3000 o 5000 anni fa, Cioè, siamo rivestiti di tecnologia, ma dentro siamo rimasti gli stessi,
Assolutamente,
gli stessi, nel bene e nel male. E quindi, voglio dire, capire che cosa gli esseri umani hanno pensato, che idea si sono fatti della natura e delle cose, può essere utile anche a noi per fare i conti con noi stessi e con coloro che ci circondano, che non sono poi tanto diversi.
Certo. Bene.
Lucia, mi chiedevano anche il nome della laureanda che ha scritto quella tesi con la biografia di Tolomeo.
Hermis Gamba. Ma comunque la biografia di Tolomeo la potete trovare all'inizio del mio libro. Eccolo qua. Lo vedete?
Ce l'ho. Ce l'ho, ce l'ho.
Che è praticamente bello. Apparizioni delle stelle inerranti e raccolta di indicazioni sui momenti del tempo. Il primo capitolo, bello lungo, di più non si poteva scrivere. Penso che se qualcuno scrivesse oggi non avrebbe nulla da aggiungere. Va bene che c'è un progetto in Germania, Ptolemeus Arabus et Latinus. Chissà se dalla lettura di questi testi hanno acquisito qualche testo, ma qualche informazione, magari grazie ai commentatori, qualche informazione in più sulla vita di Tolomeo. Perché se no, oltre a quelle che sono scritte qua, non ce ne sono. Questo è quello che si sa. Tutto
Lucia,
questo.
scusa, Lucia.
Ciao Andrea!
Ciao Lucia, sta a sentire, secondo te qualcosa di Tolomeo potrebbe essere fatto leggere agli studenti dei superiori oppure è troppo esoterico, troppo complesso in tutta la sua produzione che c'è giunta?
No, esoterico proprio non direi, perché come dicevo prima è ben lontano da ogni esoterismo, magia, anzi si fonda tutto sull'astronomia. Si potrebbe forse, se la cosa ti fa piacere o ti interessa, posso scegliere qualche passo, posso scegliere, perché adesso lo devo riguardare nell'ottica che tu mi proponi. Per cui posso vedere, posso scegliere qualche passo. Sì, certamente, qualcosa si può trovare, qualcosa si può trovare.
Sì, a livello anche di versione, un esempio, insomma, di scritture di Tolomeo, qualcosa
Sì,
sulle 30 righe.
guarda, soprattutto nel proemio, quando prima di addentrarsi nelle spiegazioni e nelle tecniche, diciamo, Tolomeo presenta l'astrologia. Dice che cos'è l'astrologia, perché l'astrologia è utile e come essa debba necessariamente appoggiarsi all'astronomia. E quindi qui siamo in un discorso generale, un discorso
No,
più
se mi puoi
generale.
ritagliare un brano,
Sì, volentieri.
grazie.
Volentieri. E sai dove si può trovare? Dunque, le traduzioni in italiano della Tetrabiblos sono fondamentalmente due. Una che ha fatto la Feraboli, che è questa qua. Aspetta un attimo. Ecco qua. Vedi, questa qua, Claudio Tolomeo, le previsioni astrologiche Tetrabiblos a cura di Simonetta Feraboli. Qui c'è il testo greco, che è quello poi, diciamo, di Ball. Quindi a un certo punto. E poi c'è un'altra traduzione leggermente dissimile e più precisa dal punto di vista astrologico, di Giuseppe Bezza, che l'ha tradotto tutto, ma non l'ha mai pubblicato. Quindi io ho due traduzioni, ho il testo greco e due traduzioni, ciao Andrea, della Tetrabiblos, per cui posso senz'altro trovarti qualche cosa, una scelta, due o tre cose, poi vedi tu quello che ti aggrada di più. Magari ti passo tutto il primo capitolo, con la traduzione, eccetera, e vedi tu che cosa te ne pare.
Sì, anche con una foto, basta poco.
Come sarebbe? Ah,
Dice,
sì, una foto, sì, pensavo di Tolomeo.
fai una foto delle pagine.
Una foto di Tolomeo, no,
Le
quella.
WhatsApp.
Non ce l'ho la foto di Tolomeo. Scusate, ma ho frainteso e bisogna. No, no, vabbè, no. Il sistema lo trovo, non ti preoccupare. Lo trovo. Va bene?
Avete altre domande? Curiosità?
Annetti, come diceva poi Vanedoti, annetti.
Vanedoti. È anche interessante il fatto che appunto ci siano arrivate le traduzioni attraverso gli arabi e quindi insomma bisogna ritornare a leggere e rileggere, perché come dici tu comunque è stato aggiunto anche molto. Quindi...
Sì, è stato aggiunto anche sì. Molto perché gli arabi avevano certo. Una formazione culturale certo. Diversa, cioè una formazione culturale diversa e quindi... Ripeto, hanno avuto il grande pregio di salvare queste opere, e però ci hanno messo del loro. E non si può avere tutto dalla vita, insomma.
Allora, mi chiedono quali sono le principali differenze fra le diverse versioni che ci sono arrivate?
Le diverse versioni di che cosa?
Infatti, non so.
E quali sono le diverse versioni? Che si intende per diverse versioni?
Non sappiamo, Dora Bertucci, ma quali versioni? Quelle dei testi di Tolomeo?
Tolomeo.
Probabilmente dice leggendolo dall'originale, insomma, dai papiri greci e leggendolo dai commentatori.
Dora vuole che io le faccia un paragone tra il testo tradotto dall'arabo in latino e il testo di Tolomeo vero e proprio. Non glielo posso fare per il semplice fatto che io ho studiato solamente quello, direttamente quello tradotto dal greco. So però, tramite i commentatori di cui abbiamo parlato prima, che le differenze c'erano ed erano notevoli.
Certo.
Per esempio, lo stesso Cardano, che parte con la domificazione di 30 gradi fissa, cioè dall'ascendente, se l'ascendente è a 15 dell'ariete, tutte le altre cuspidi saranno a 15, 15, 15, compreso il mediostelo, che invece non può assolutamente avere gli stessi gradi dell'ascendente in sud tema natale, perché tra il mediocielo e l'ascendente ci devono essere 90 gradi equatoriali. Quindi vabbè, lasciamo perdere le spiegazioni tecniche. Cioè, voglio dire, abbandonò questo tipo di domificazione a favore prima dell'Arcabizio e poi di Reggio Montano, perché nel frattempo c'era stata la domificazione di Reggio Montano. Quindi, voglio dire, è chiaro che sia come domificazione, come proprio atteggiamento di fondo nei confronti dell'astrologia, l'astrologia veniva vista dagli arabi come volta in qualche modo a stornare il pericolo che sarebbe arrivato. Mentre invece Tolomeo ha un altro atteggiamento, dice che bisogna prevedere quello che succederà. E già io penso prevedere quello che succederà e in qualche modo cambiare il futuro. Perché noi ci prepariamo adesso. Io faccio sempre questo esempio qua. Sai che sarai sfrattato. Le soluzioni sono due. Non fai niente, ti trovi con la valigia sotto al portone. Fai qualcosa, ti trovi in una nuova casa. Comunque tu hai dato agli astri quello che volevano, il cambiare casa. Ma la tua situazione è completamente diversa. Non quella dello sfrattato, ma di quello che abita in un'altra casa. Quindi conoscere il futuro, questo lo dice Tolomeo proprio nel proemio, è utile. Per chi ci crede, ripeto, ovviamente, io non voglio fare proseliti. Quindi è utile da questo punto di vista, assolutamente utile.
Certo.
Quello che mi interessava di capire se c'erano delle parti di Tolomeo che erano state in qualche modo messe da parte, non dico come, ma messe da parte perché era un contenuto non gradito, perché comunque...
No, Dora, più che parti messe da parte, ci sono parti che sono state aggiunte. Per esempio, nel Centiloquio, che è stato attribuito a Tolomeo, ma è frutto di un arabo, di un autore arabo del X secolo, c'è la descrizione della famosa truttina di Ermete, la truttina Hermetis, quella regola che pretende di capire qual è stato il momento del concepimento basandosi sull'ascendente e sulla luna del nato. In Tolomeo di questa truttina di Ermete non c'è assolutamente traccia.
Anche perché non sarebbe funzionale.
Cioè, voglio dire, Tolomeo dice chiaro e tondo, siccome noi non possiamo stabilire il momento del concepimento, anche se sappiamo che praticamente il concepimento ha la sua importanza, noi ci baseremo esclusivamente su quel che accade nel momento della nascita. E siccome sul De Die Natali, sul momento della nascita, hanno imperversato fiumi di inchiostro, praticamente, io mi attengo a quello che dice Placido De Titi. Dice Placido De Titi, il vero momento della nascita è quando il bambino respira autonomamente, per cui non è più, diciamo, una appendice, per così dire, della madre, ma è un essere a sé stante. Ecco perché danno una pacca sulla schiena dei neonati, per vedere se respira. Nel momento in cui il bambino respira, fa uè uè, vuol dire che è un essere a sé stante. E in quel momento viene impressa, secondo quel che pensava Placido De Titi e altri astrologi, la segnatura astrale. Cioè in quel momento egli ha il suo tema natale. E in quel devi disegnare il cielo del momento in cui fa uè. Tant'è vero che quando sono nati i miei nipoti, alla nascita del secondo nipote, anche nel caso della nascita del primo, avevo diffidato l'ostetrica da non prendere cura. Nella nascita del secondo bambino, l'avevo diffidata talmente tanto che, a parte il fatto che io mi ero segnata l'orario perché c'era un uomo giù fuori, tutto il resto, eccetera, quando è uscita l'ostetrica me l'ha dato in braccio, mi ha detto lo tenga lei. Ecco, se non sono stata la prima, neanche la madre, a tenere in braccio il mio nipote Claudio, voglio dire. Però a questo punto qua io ho la situazione precisa. Ovviamente questo non è sempre possibile, e non è sempre possibile, e soprattutto nell'antichità non era possibile, poteva avvenire per esempio per i figli dei re o per i dinasti, cose di questo tipo, perché ci doveva essere l'astrologo che stava vicino alla partoriente e un suo, diciamo, aiutante che stava fuori a guardare esattamente la configurazione, cioè, voglio dire, un tempo le cose erano molto più difficili. Chiaramente aiutavano le effemeridi. Adesso con i computer, con le effemeridi della NASA e tutto il resto, voglio dire, se sappiamo a che ora è nata una persona, con buonissima approssimazione, dico 5 minuti, no, voglio dire, possiamo sperare di dire delle cose, quella è davvero la sua carta natale astrologica. Possiamo, la carta di identità astrologica, possiamo pensare di dire veramente, per chi ci crede, ripeto, delle cose sensate. No, non hanno tolto, hanno aggiunto, altro che storie. Hanno aggiunto.
Grazie.
Non ci mancherebbe,
grazie. Grazie. Io devo salutarvi perché noi come Ada continuiamo, adesso c'è una lezione di appunto perfezionamento di danza barocca, è stato interessantissimo, vorrei riprendere da quanto ha lasciato Lucia. Quindi la campanella dei pontefici, e poi insomma l'astrologia è stata nel 400 di casa in tutte le corti italiane della penisola, no? E quindi
anche in qualche secolo successivo.
Direi di sì. E quindi sì, bisognerà proseguire insieme. Un attimino anche per inquadrare, perché ci sono diverse danze che riproducono proprio l'andamento degli astri, e quindi insomma capire anche come è interessante. Per esempio Giove inizia con un passo, diciamo che la quaternaria, un po' strano e che manda fuori angolo, perché il fenomeno del pianeta Giove con il sistema terracentrico, l'elongazione non era mai, no, precisa, e quindi anche la danza, per riuscire a rendere tutto ciò, inizia già con uno scarto, e quindi insomma è interessante poi anche appunto capire, contestualizzare, perché poi capisci anche meglio quello che stai facendo anche nel settore coreutico. Quindi io ringrazio tantissimo.
Io vi ringrazio per lo spazio che mi avete dato, per la compagnia che ci siamo fatti reciprocamente. Vi invito, se ne avete voglia, se la cosa vi incuriosisce, a seguire il sito di Apoteresma. Basta che in internet cerchiate Lucia Bellizia, viene subito fuori il sito di Apoteresma. Spero che rimarremo in contatto, e se qualcuno avesse voglia di imparare l'astrologia antica, non ha che da contattarmi, io mi candido come maestra, lo faccio volentierissimo, perché come ho detto prima è un ricominciare per me tutte le sante volte. Spero di vedere te, Chiara, presto, che il Covid ce lo permetta, sì, e di poter fare ancora delle cose insieme. Chiaramente sappi che è la prima volta che si potrà fare un convegno di persona.
Certo.
Tornerai con le splendide ballerine, perché piacquero tantissimo, veramente.
Beh.
E quindi, che dire, abbiamo passato un pomeriggio, io personalmente veramente piacevole.
Ti ringrazio davvero, ti ringrazio di cuore.
Grazie.
Anche a nome di Bruna, che ha mandato i suoi saluti adesso. Grazie Lucia, grazie, grazie, grazie.
Grazie.
Ciao,
grazie. Ciao a tutti.
Ciao,
Patricia.
Grazie.
Ciao. Allora, arrivederci. Io come faccio ad uscire?
Faccio io te.